Laudetur Jesus Christus. Siete all'ascolto della Radio Vaticana.
Coraggio.
Conforto.
Contemplazione. Orizzonti cristiani.
Un'occasione quotidiana per ricominciare insieme.
Lampada ai miei passi. Commento alle letture domenicali proposto da Don Matteo Castellina.
Un caro saluto a tutti gli amici in ascolto. Domenica prossima la Chiesa ci invita a celebrare la festa della trasfigurazione del Signore Gesù. Trattandosi di una festa del Signore, quando, come quest'anno, coincide con una domenica del tempo ordinario, la festa ne prende il posto. Vedremo dunque i sacerdoti indossare i paramenti bianchi, segno della luce e della festa, e anche la parola di Dio sarà centrata su questo evento della vita di Gesù, importante ma al tempo stesso misterioso. La prima lettura è tratta dal libro del profeta Daniele e ci racconta una visione notturna avuta dal profeta. Senza scendere troppo in dettagli tecnici ed esegetici, penso sia importante dare qualche notizia su questo testo dell'Antico Testamento per meglio inquadrarlo e comprenderne il senso. Il popolo di Israele è stato deportato in Babilonia da Nabucodonosor, dove vive sottomesso a un popolo pagano e cerca in ogni modo di far dimenticare l'alleanza con Dio. Il Signore suscita dunque un profeta, Daniele, per l'appunto, e gli dona delle visioni che rassicurino il popolo, che infondano coraggio, che invitino tutti a restare fedeli alle tradizioni dei padri, per non perdere l'identità, ma soprattutto per non dimenticare ciò che Dio ha fatto per loro. Questi racconti fanno parte di quella che viene definita letteratura apocalittica, caratterizzata dall'uso di immagini e simbologie molto forti, la cui interpretazione è spesso piuttosto difficile. Il testo che ascoltiamo come prima lettura in questa festa della trasfigurazione del Signore è una parte della prima delle visioni ricevute da Daniele. Il profeta si trova davanti a un vegliardo, dalla veste e dalla barba candida, seduto su un trono di fuoco ardente. 1.000 migliaia lo servivano e 10.000 miriadi lo assistevano, dice il testo. A noi ascoltatori del XXI secolo, abituati agli effetti speciali dell'industria cinematografica, questa descrizione può sembrare il copione di un film di fantascienza. Ma un ascoltatore dell'antichità probabilmente faticava a immaginare una scena così grandiosa. Non è comunque molto difficile intuire che il vegliardo della visione sia Dio stesso, a cui viene presentato uno simile a un figlio d'uomo, dice il testo. A questo personaggio viene dato potere, gloria e regno. Tutti i popoli, nazioni e lingue lo serviranno. Il suo potere è un potere eterno che non finirà mai e il suo regno non sarà mai distrutto. I primi destinatari di questa visione, gli israeliti dell'esilio, riconobbero forse in questo figlio d'uomo una personificazione di tutto il popolo. Il Signore, attraverso questa visione data a Daniele, ricordava loro che la sua promessa di fare di Israele una grande nazione non era venuta meno. Come abbiamo detto, la letteratura apocalittica ha bisogno di interpretazione e in questo caso abbiamo un'interpretazione più che autorevole. Gesù stesso, infatti, attribuendo a se stesso il titolo di figlio dell'uomo, ci aiuta a comprendere che il personaggio della visione è proprio lui. Il regno che non finirà mai è il suo, quello che inaugura con la sua morte e risurrezione. In Gesù si compie la promessa del Padre, promessa di salvezza, di liberazione, promessa che non è più solo per il popolo di Israele, ma è per tutta l'umanità. La trasfigurazione è stata sicuramente un evento straordinario, per alcuni versi spettacolare, e forse non è stato semplice per gli apostoli raccontarlo in modo da essere creduti dai loro ascoltatori. Chissà quanti hanno pensato che si trattasse di una favola inventata con il solo scopo di catturare l'attenzione dell'uditorio. Non era infrequente che all'epoca fossero inventati racconti fantastici per avvalorare teorie, credenze e miti. Nella seconda lettura, tratta dalla seconda lettera di Pietro, l'Apostolo sottolinea e precisa che quanto raccontato non è frutto di immaginazione, ma è ciò che hanno visto e udito. Pietro afferma che insieme agli altri sono stati testimoni oculari della sua grandezza. E ripete l'attestazione udita dal cielo: «Questi è il figlio mio, l'amato, in lui ho posto il mio compiacimento», precisando di averla udita mentre eravamo con lui sul santo monte, dice. Non v'è dubbio che Pietro stia facendo riferimento proprio alla trasfigurazione, evento prodigioso in cui è il Padre stesso che conferma che veramente Gesù Cristo è il Messia. È importante notare che proprio nell'ultimo versetto che ascoltiamo in questa festa, l'Apostolo porta una seconda prova della veridicità di questo racconto. Invita a considerare con attenzione la solidissima parola dei profeti, che fornisce un'ulteriore conferma dell'evento prodigioso. Pietro chiama la scrittura a sostegno del suo racconto. Quanto avvenuto è già stato anticipato dai profeti molto tempo addietro. Dunque non è una semplice invenzione, ma il compimento di un disegno che Dio va svolgendo da secoli e secoli. Perché è così importante? Dove vuole condurre Pietro i suoi ascoltatori, e dunque anche noi? All'incontro con Cristo, ad accoglierlo nella nostra vita, a riconoscerlo come Messia, affinché Egli, che è la stella del mattino, venga ad illuminare i nostri cuori. Forse può sembrarci un po' strano, un evento tanto spettacolare come la trasfigurazione, che ha come fine qualcosa di così intimo. Al Signore non interessa la nostra ammirazione, non ci vuole lasciare a bocca aperta. Non avrebbe certo difficoltà a mostrarci qualcosa di sensazionale. Il Signore vuole sorgere nel nostro cuore, vuole essere accolto nel centro della nostra vita, vuole venire ad illuminarci con la sua luce e la sua grazia, vuol venire a diradare le tenebre della nostra paura e della nostra tristezza per farci camminare in una vita nuova. La pagina di Vangelo, naturalmente, ci racconta l'evento della trasfigurazione. Gesù prende con sé Pietro, Giacomo e Giovanni e sale su un monte alto. Lì viene trasfigurato, cambia aspetto. Il suo volto inizia a brillare e le sue vesti diventano bianche come luce. Compaiono poi Mosè ed Elia, i personaggi più importanti della scrittura, che quindi la simboleggiano, i quali conversano con lui. Come a Daniele era stata data la visione, così anche agli apostoli è dato di vedere Gesù nella sua gloria, di vederlo come sarà dopo la sua resurrezione. La reazione dei tre è di imbarazzo. Pietro propone di fare tre tende perché non vorrebbe più andarsene, ma proprio mentre sta parlando, ecco che la nube luminosa, segno della presenza di Dio, li copre e la voce del Padre proclama Gesù, il figlio amato. Dinanzi alla manifestazione della gloria di Dio, i discepoli cadono a terra presi da timore. Non è una reazione di paura, al contrario, è la reazione dell'uomo che si trova alla presenza della potenza di Dio e se ne sente sopraffatto. Le forze gli mancano, tutta la persona sembra venir meno e cade in uno stato di profonda quiete, di riposo, di grandissima serenità. È Gesù a toccarli e a rialzarli da quello stato di riposo profondo, di grande beatitudine. Non sappiamo quanto tempo sia passato, ma a Pietro, Giacomo e Giovanni deve essere sembrato un solo istante. Gesù ha voluto dar loro la possibilità non solo di vederlo nella sua gloria, non solo di ascoltare la voce del Padre, ma anche di sperimentare quanto sia bello stare alla presenza del Signore. Nello scendere dal monte Gesù ordina di non parlare dell'accaduto finché non fosse risorto dai morti. I discepoli, ancora frastornati, sicuramente confusi, si sono ben guardati dal farne parola. Dopo però l'incontro con Cristo risorto, hanno compreso e hanno raccontato quello che era successo quel giorno sul Tabor. Noi però non siamo né Pietro, né Giacomo, né Giovanni. Nessuno di noi avrà mai la possibilità di vedere Gesù trasfigurato. E quindi a noi questo Vangelo e tutta questa festa che cosa dicono? È vero che su questa terra con buona probabilità non vedremo coi nostri occhi Gesù trasfigurato, ma nella preghiera potremo fare un'esperienza simile a quella dei discepoli. Possiamo anche noi sperimentare quanto è bello stare alla presenza del Signore. Possiamo anche noi lasciarci sopraffare dalla sua gloria, dal suo amore, dalla sua luce. Possiamo anche noi sperimentare la pace profonda che dona l'abbandonarsi in Lui. Sembra, detta così, un'esperienza riservata a pochi mistici. Invece il Signore cerca e desidera quell'intimità col nostro cuore. Se ci sembra tanto difficile è perché non siamo disposti a lasciarlo entrare nel nostro cuore, ad abbandonarci completamente a Lui. Lasciamoci prendere per mano, lasciamoci condurre sul monte della preghiera. Mettiamoci in ascolto della sua parola, apriamogli il nostro cuore e lasciamolo entrare nella nostra vita, come i discepoli. Ci scopriremo colmati di pace, di serenità e di gioia. Comprenderemo che davvero non abbiamo nulla da temere finché rimaniamo insieme con lui.
Lampada ai miei passi. Commento alle letture domenicali proposto da Don Matteo Castellina. Realizzazione di Monia Parente.